abbiamo pensato per questa giornata missionaria di offrire, staccandoci dalle letture, sapete ogni tanto lo si fa, no? Nella navigazione si indicano alcune prospettive del viaggio, no? Abbiamo pensato di offrire un piccolo quadro di primissima conoscenza, di primissimo orientamento per chi come noi appunto ci siamo messi nei panni di tutti e abbiamo detto di fronte a un tema di questo tipo, la missione cristiana in Cina, la cosa è stata suggerita anche dal fatto che la Chiesa Cattolica nell'istanza più alta in un documento del Papa quest'estate ha rivolto una lettera importante ai cristiani di Cina e alla Cina tutta, no? E quindi pensiamo, per chi è come noi, che sia utile metterli proprio molto semplificato un primo quadro di interpretazione delle missioni cristiane in Cina, partendo anche dall'idea che la Cina, per la gran parte di noi, che pure è una vasta parte di mondo, in realtà è per noi quasi sconosciuta, eppure è gran parte di mondo per alcuni versi, ma anche di storia, perché la Cina ha un'antichissima civiltà e grandi tradizioni sapienziali, religiose, più antiche del cristianesimo. Pensate appunto al confucianesimo, al taoismo, al buddismo, che hanno creato tutta una sapienza secolare in questa storia di miliardi e miliardi di uomini. In realtà per la maggioranza di noi la Cina è venuta alla coscienza, è venuta alla ribalta della nostra coscienza, quasi improvvisamente portata dal fenomeno della mondializzazione. E allora la Cina è diventata un elemento importante del mercato. Beh, a una civiltà mercante come la nostra il primo segnale che arriva è quello dei soldi, è quello del commercio, è quello del denaro, è quello del prodotto, è ovvio, no? È diventato un elemento importante del mercato, sta diventando un elemento importante dell'ambiente, l'inquinamento, la preservazione dell'ambiente, è un elemento che diventerà sempre più importante e decisivo del nuovo ordine del potere mondiale. È anche un elemento importante dell'incontro e scontro tra culture e religioni. In questo senso la Cina è comunque una delle componenti decisive della nuova configurazione del mondo, cioè del disegno che noi stiamo dando alla popolazione del mondo e alla gestione della terra e della popolazione umana. E quindi starà anche al centro delle responsabilità che tutti abbiamo di costruire nuovi patti per organizzare la terra e la storia umana. Ecco. Quindi è su questo sfondo anche paradossale, se volete, di una parte così importante di mondo, della straordinaria ignoranza in cui noi ci troviamo nei suoi confronti, no? Ora, questa finestra, immensa finestra sulla Cina, che si sta aprendo davanti ai nostri occhi, ci aiuta anche a guardare una piccola cosa, la presenza dei cristiani in Cina, che è una cosa abbastanza piccola, molto piccola. La lettera che il Papa ha scritto ai cattolici cinesi, e quindi anche qui verrebbero in mente tante cose, no? Guardare la Cina vuol dire capire anche che il cristianesimo al mondo è una cosa. Noi invece eravamo abituati a partire dal tutto di noi, no? E quindi siamo costretti a ragionare del rapporto che c'è tra il nostro Vangelo, che dice che il nostro fondatore salva tutti gli uomini, che rapporto c'è tra questa particolarità cristiana e la nostra pretesa all'universalità della salvezza, il nostro Gesù salva tutti. Capite, tutti questi problemi che stanno lavorando dentro la nostra coscienza, dentro la nostra fede, è chiaro che ricevono una spinta, uno shock da questo spalancarsi di finestre che erano chiuse per noi, per il nostro ambiente. E dico, questo ci fa guardare anche a quella piccola processione di cristiani che invece da secoli ha stabilito contatti con la Cina. E la lettera che il Papa ha scritto ai cattolici cinesi, c'è un gruzzolo di cattolici, adesso io non so bene, saranno 11-12 milioni, non lo so però, o 200 fossero anche, non so. Mi pare che nel 49, quando furono espulsi, erano in 3 milioni. Oggi penso che siano 12-13 milioni, e comunque rispetto alla popolazione cinese è un gruzzolo di popolazione che ha attraversato una storia, accenneremo qualcosa, storie bellissime, dolorose anche, una chiesa piccola ma che ha una notevole vivacità. E questa lettera appunto ci ha invogliato, ci ha ricordato la presenza e la storia del cristianesimo in quella parte di mondo, perché anche i cristiani, non, la Chiesa non è solo a Bergamo, magari noi siamo rimasti chiusi alla Cina, ma i cristiani hanno viaggiato molto e hanno una lunga storia, e hanno storia anche in Cina, no? E abbiamo pensato di indicarvi due o tre fasi di questa presenza dei cristiani, indicandole proprio con molta approssimazione, ma vedrete com'è illuminante di questo vasto problema della missione, no? Allora, la prima presenza del cristianesimo in Cina che si conosce, guardate, è nel VII secolo, quindi nel 635, ad opera di monaci della Siria, che partono da Baghdad. Che robe, vedete come il Vangelo ha viaggiato come un pellegrino, no? Nelle società, nelle civiltà, di cui noi poi abbiamo in maniera approssimativa delle coordinate televisive, pressappoco. I cristiani di Siria, partiti da Baghdad, seguendo la via della seta, sempre il commercio ha permesso di collegarsi, raggiunsero la capitale della grande dinastia Tang, che per alcuni secoli appunto resse la Cina, e intrapresero un'intelligente azione missionaria. E grazie alla collaborazione di monaci buddisti, poi noi crediamo di dire col concilio, il dialogo interreligioso, che magari non è mai stato fermo come adesso, invece, no? E invece sono state epoche che magari noi non sogniamo neanche, sono state molto, come questi appunto. Arrivano in Cina, si fanno aiutare dai monaci buddisti a tradurre i testi cristiani siriaci, orientali, adattandoli con parole e immagini di impronta buddista e taoista, perché le antiche religioni cinesi e il buddismo hanno collaborato molto, hanno creato molto, una sorta di sapienza religiosa profonda in questa parte del mondo. E ci hanno lasciato così il primo interessante tentativo di tradurre in cinese i termini e i temi centrali della fede cristiana. La nascita in cinese del cristianesimo, appunto, data dal 635. In realtà, dopo un paio di secoli, la fine della dinastia Tang coincise con la scomparsa della presenza cristiana e determinò un silenzio quasi totale, escluso, mi pare, la conquista dei mongoli nel Medioevo, condusse in sé molti apporti religiosi, comprese anche quello cristiano da parte di alcuni francescani, ma non in maniera profondissima. Per cui per quasi un millennio, per quello che sappiamo noi, il cristianesimo in Cina tace, fino appunto alla modernità. La modernità occidentale, che sappiamo, consiste nel fatto di avere aperto i confini del mondo, le grandi scoperte, la scienza, il commercio, il potere, la conquista, no? Su questa spinta, appunto, della prima modernità, la modernità conquistatrice, si realizzò anche una grande missione in Cina, sulla quale pensiamo di fermarci un momento, perché è un episodio rispetto al quale forse noi cattolici, compresi noi che abbiamo poi avuto quell'epoca gloriosa missionaria della fine 800, prima parte del 900, con le colonie, ma sulla quale non abbiamo riflettuto a sufficienza. Allora, succede che nel 1583 due gesuiti, con la loro squadra, certo, ma due gesuiti, quindi un gruppo di persone, Michele Ruggeri e Matteo Ricci, entrano in Cina attraverso una provincia meridionale sulla via del commercio dei portoghesi. Questa è la prima tappa di una risalita verso Pechino che Ricci raggiunse 18 anni dopo, nel 1601, e lì morirà a Pechino nel 1610 dopo aver realizzato forse la più affascinante delle avventure missionarie, comunque una delle più affascinanti. E la prima cosa che impressiona è che sta gente è andata con una scelta pastorale precisa. Beh, dietro c'era Ignazio di Loyola, dietro c'era Erasmo da Rotterdam, questo frate sfratato che è stato secondo me il cristiano più lucido del Cinquecento e della prima modernità, che proclamava appunto in qualche maniera un cristianesimo soave, umanistico, un cristianesimo come l'umanità apparsa di Dio, che poteva convincere l'uomo appunto alla fede, no? Quindi avevano dietro sta roba qui, mica sono andati a... Però si introducono con un metodo preciso, che è il metodo soave, lo chiamavano così, il modo soave o metodo dell'accomodamento. Oggi si direbbe in maniera molto più brutta e pretenziosa l'inculturazione. Ma l'idea di fondo era, non sono loro che devono diventare come noi, ma siamo noi che chiediamo di entrare a diventare come loro e a far sorgere il Vangelo da dentro. Guardate che sta roba qui, che sembra elementare, in realtà noi l'abbiamo applicata pochissime volte e tuttora la stiamo applicando male. Nel senso che di fronte a questa società moderna noi continuiamo a intestardirci, a dire vogliamo imporre la verità. Prima appunto di entrare col metodo soave nella cultura nella quale si vive e cercare la verità umana di questa cultura e far scaturire la fonte evangelica di questa umanità lì dentro appunto. E per dirvi le cose più esterne, ma questi missionari subito all'inizio si fecero in qualche maniera buddisti. Si rasero la testa, vestirono l'abito dei monaci buddisti e più tardi, quando Matteo Ricci poi vede in questo rapporto col buddismo anche dell'ambiguità e soprattutto conosce di più la vecchia cultura cinese, e allora entra più in profondità in rapporto col confucianesimo, ma anche esternamente si lascia crescere la barba, veste l'abito di porpora dei mandarini e dei letterati, ed entra in questo dialogo profondo col mondo confuciano, con quest'idea forte, che il contenuto umanistico del confucianesimo poteva essere una piattaforma ideale per l'umanesimo cristiano, che il confucianesimo e il cristianesimo potevano incontrarsi sull'uomo e su alcune, come si dice, su alcune qualità fondamentali dell'umanizzazione. È sintomatico di questo incontro soave il trattato che Ricci scrisse sull'amicizia, che è un tema carissimo a Confucio, è un tema della morale confuciana decisivo, l'amicizia. In questa stessa linea è da comprendere il dialogo intenso che Matteo Ricci coltivò col mondo della cultura, altra scelta di metodo. Cioè credeva che per entrare nei profondi meccanismi della cultura cinese i destinatari privilegiati di questa proposta cristiana dovessero essere gli uomini di cultura, gli uomini che avevano la consapevolezza della struttura culturale loro, no? Quella che noi chiamiamo la mediazione culturale. E quindi coltivò rapporti col mondo della letteratura, della filosofia, della storia, della religione e soprattutto delle scienze. Stupefacente. Se voi pensate che proprio lo sviluppo delle scienze stava caratterizzando la modernità occidentale, proprio le scienze vengono portate da questi evangelizzatori come modo di mediazione. Per fare un esempio, Ricci sorprese i sapienti di Pechino disegnando in parole cinesi una carta del mondo nuova, cioè introducendo gli apporti della cartografia occidentale. I cinesi in questa maniera furono introdotti in una nuova conoscenza del mondo, la conoscenza geografica, appunto, la conoscenza spaziale, lo spazio del mondo. Ovviamente accanto a questo grande lavoro di mediazione culturale, chiamiamola così, cioè è come se io dicessi, io non posso piombar lì a portare una religione nei suoi elementi distinti, caratterizzanti, perché al massimo faccio dei fanatici, al massimo faccio appunto della religione una specie di droga di cui uno sente il bisogno, no? Per alienarsi. Invece io porterò un Vangelo che parte dalle attese dell'uomo, e quindi io devo penetrare le domande dell'uomo, la cultura dell'uomo, devo capire l'uomo per proporgli il Vangelo, perché il Vangelo è rivolto all'uomo come salvezza dell'uomo. Questo vuol dire lavorare tanto sulla mediazione culturale. Ecco, accanto a questo importante lavoro, i missionari ovviamente facevano un grande lavoro esplicito di cristianizzazione, rielaborando anche qui in maniera geniale la presentazione della dottrina cristiana. Vi faccio un paio di esempi per dire come erano geniali. Non sono andati lì a portare il catechismo del Concilio di Trento tale quale, il catechismo che si insegnava in Occidente, no? Si sono chiesti come ciò che noi esprimavamo in quella maniera poteva essere riespresso in maniera comprensibile a quella cultura. Faccio un esempio. Quando presentano Gesù, non partono subito dal crocifisso, come si faceva e come si fa, ma anche giustamente, no? In tanti luoghi del cristianesimo, come potrebbe essere l'America Latina, per dirvi, eh? No, lì in Cina hanno capito che bisognava anzitutto presentare, non so se, l'umanità del Vangelo, no? Soprattutto la sapienza del Vangelo. E difatti furono subito accusati che nascondevano l'aspetto centrale della croce di Cristo. In realtà loro erano convinti che il crocifisso, la cui vista suscitava presso i cinesi un'immediata repulsione, il crocifisso fosse il punto di arrivo, non di partenza. E quindi bisognava introdurre e presentare la croce come il mistero ultimo di Cristo, e che questo potesse essere presentato agli iniziati, ai catechumeni, come noi, no? Non bisogna entrare a messa così come si fa per la prima volta. L'Eucaristia è una cosa per iniziati, così la croce, dicevano, no? Oppure l'altra questione, non usavano mai la parola Dio, perché il termine Dio per i cinesi era impronunciabile, non aveva nessun senso. E allora Ricci introdusse una terminologia presa dalla tradizione confuciana, che invece di dire Dio dice il Signore del Cielo, no? Padrone del Cielo. Ovviamente questo scatenò una dura polemica con Roma. Oppure la questione della liturgia, che noi abbiamo dovuto aspettare 4 secoli per dire quello che Matteo Ricci aveva intuito in Cina, no? Cioè, l'idea di usare la lingua cinese e non il latino, e l'idea appunto di introdurre nella liturgia alcuni usi locali, diede luogo a quella famosa controversia sui riti che pose fine alla missione in pratica, no? Di fatto la polemica sul metodo soave e sul metodo dell'accomodamento raggiunse toni così asperi e portò a ripetute condanne dei riti cinesi, cosiddetti riti cinesi, fino a portare alla chiusura della missione in Cina, sigillata poi dalla soppressione della Compagnia di Gesù, anche per altri motivi, nel 1773. Dopodiché torna un periodo notevole così silenzio del cristianesimo, del cattolicesimo in particolare in Cina, fino alla fase appunto della fine 800, inizio 900 dell'espansione coloniale, che andò anche in Cina. Quest'altra grande drammatica fase dell'avventura cristiana in Cina, che è quella del Novecento, dove il cristianesimo comunque anche oggi è così, ma il cattolicesimo è sempre stato visto dai cinesi come una religione molto lontana, straniera, e per di più, in questo caso, era una religione degli stranieri, dei dominatori, dei conquistatori. E però dopo il crollo dell'impero millenario cinese e l'avvio della fase della Repubblica nel 1912, si assiste anche a una notevole penetrazione missionaria, l'arrivo di nuovi ordini religiosi e l'avvio di molte opere assistenziali educative. E nasce anche una piccola chiesa locale, i primi 5-6 vescovi sono negli anni 20, mi pare, no? Vescovi cinesi, con vescovi e preti locali. Questo però è anche il periodo in cui, crollando il sistema tradizionale millenario con il regime imperiale, scompare tutta una classe di mandarini, di sapienti, di letterati, custodi della cultura tradizionale, e emerge invece una cultura dei giovani, diciamo, che si sono formati in paesi occidentali. E nasce quindi una crisi drammatica nei confronti della propria cultura e religione, del confucianesimo in particolare. Cioè succede quello che anche da noi è successo, che si chiama il processo della secolarizzazione. Il processo di secolarizzazione che interessò la Cina nella prima parte del Novecento e che vide entrare in Cina alcune correnti del pensiero occidentale come il darwinismo, cioè l'idea dell'evoluzione, e il marxismo come metodo storico di accrescimento del benessere, di controllo dell'economia, di giustizia sociale. E sapete appunto questa grande, terribile rivoluzione comunista della Cina che fece milioni di vittime e comunque appunto sono tutte cose di grande complessità che portò comunque a tenere insieme questo baraccone enorme, no? Difficilmente governabile. Quando nel 49 Mao proclamò la nascita della Repubblica Popolare Cinese, i missionari stranieri furono espulsi e i cattolici, fedeli preti vescovi, i cattolici cinesi furono costretti a crearsi delle strutture autonome da interferenze straniere e controllate dal partito. E quindi furono costretti a dar luogo a una chiesa indipendente, anche da Roma evidentemente, oltre che dagli ordini religiosi. E allora qui sono successe quelle fasi drammatiche anche di molti martiri, di molti perseguitati, perché molti si rifiutarono andando incontro alla persecuzione o alla clandestinità e una parte invece diede luogo a una chiesa patriottica, una chiesa collaterale al partito, allo Stato, non diremmo, no? Anche questa è una realtà molto, molto complessa, perché in realtà queste due chiese poi hanno anche comunicato tra loro e anche la cosiddetta chiesa patriottica ha mantenuto in qualche maniera un'autentica esperienza cristiana. E uno dei lavori di questi ultimi papi è stato quello proprio di riconoscere anche la serietà di questo cammino cristiano di una chiesa che era rimasta per decenni appunto totalmente sigillata, totalmente isolata. Nell'89 la caduta del comunismo del blocco sovietico ha infragilito l'ideologia marxista anche in Cina, anche se sappiamo ha mantenuto comunque un modello collettivistico fondamentalmente come struttura, come mentalità. E d'altra parte l'affermarsi del fenomeno della globalizzazione ha imposto un capitalismo selvaggio. L'invasione dei mercati, delle finanze, che ha fatto entrare la Cina in una nuova fase di grande vitalità e di grande confusione, per cui chi conosce un po' la Cina continua a ribadire quest'idea impressionante di un continente di cui non si riesce a avere un'idea unitaria. Sono tali le diversità, sono tali i livelli, disparità economiche, profondi smarrimenti culturali tra il collettivismo, la tradizione antica, imperiale, il collettivismo marxista, l'affermarsi invece tipicamente moderno e postmoderno dell'individuo, no? Lo scontro tra tradizione e modernità, tra religione e scienza, con enormi problemi riguardanti la sanità, l'etica economica, riguardanti le libertà civili, i diritti, la libertà religiosa. Quindi è un popolo chiaramente in grande ebollizione. E questa situazione mette anche la Chiesa cinese e la Chiesa cattolica di fronte a nuove sfide. Mi pare che sia questo il contesto in cui si colloca l'importante lettera del Papa di quest'estate, nella quale i cattolici romani, diciamo così, cercano di favorire questa conciliazione in una Chiesa lacerata tra il cattolicesimo clandestino e il cattolicesimo patriottico, no? E d'altra parte si vuol favorire rapporti più positivi tra la Chiesa cattolica e la Repubblica Popolare Cinese, per esempio sostenendo l'apertura verso la libertà religiosa, il rispetto dei diritti umani, no? Questa mediazione sui diritti. E si indicano anche in questa lettera alcune linee pastorali, perché non è semplice introdurre l'idea che la Chiesa non può essere una Chiesa nazionale, ma in rapporto con tutte le Chiese del mondo, e che in qualche maniera la Chiesa fa riferimento a un'autorità esterna, al popolo stesso, ma il popolo sparso in tutto il mondo. Capite anche il carattere rivoluzionario di certe idee del cristianesimo, no? E qui si indicano alcune piste che possono favorire il rilancio della vita cristiana e anche un'idea di Chiesa più larga, più profonda, e una ripresa delle grandi intuizioni che all'inizio dell'era moderna accompagnarono la missione di Matteo Ricci, anche se per la verità in questa lettera non si fa di Matteo Ricci un grande esempio, perché, ma qui adesso entreremo nel difficile, insomma, perché la nostra Chiesa attuale non è che elabora molto queste categorie dell'intercultura, di un'ermeneutica culturale, di una mediazione sui valori umani, e quindi io dubito che queste buone intenzioni, che magari sul piano diplomatico e sul piano poi di tenere insieme un po' i cattolici cinesi sono utili, dubito, difatti avete visto che questa lettera è passata quasi come una lettera tra le diplomazie, non è diventato un fatto ecclesiale, non missionario, mi pare. Ma questo perché mancano quei presupposti dell'atteggiamento di un Vangelo che assume seriamente le condizioni storiche, no? Manca alla Chiesa cinese, ma perché manca a noi, e quindi anche quando parliamo a loro non riassumiamo questi momenti gloriosi di questa storia. Quindi io dubito che ci sia un rilancio della missione in Cina in queste condizioni, se non in chiavi diverse, ma allora diventano anche più discutibili, secondo me. E comunque il senso di questo piccolo schema era quello di suscitare in ciascuno di noi qualche attenzione, non voleva andare più in là, insomma, se a me sono sfuggite alcune interpretazioni, lasciate perdere, prendete il quadro e poi ciascuno di noi si assuma degli strumenti per interpretare, no? Certo che cosa diventerà la Cina nel secolo che abbiamo appena iniziato, nel millennio prossimo? E se il cristianesimo avrà un suo spazio in questa parte di mondo, noi non lo sappiamo. Sapete che addirittura le sorti del mondo non le conosciamo. E certamente la Cina avrà un grande ruolo, quindi diventa importante anche cominciare a capire, cominciare a conoscere, no? E però un pezzettino, un piccolo pezzettino, prima di morire possiamo mettercelo anche noi, insomma, no? Su questa grande storia che i nostri figli, i nostri nipoti affronteranno in maniera più consapevole, penso. un pezzettino, dico, dipende anche da noi, dalla nostra intelligenza, dalla nostra voglia di capire, appunto, di conoscere, che non è, come si vede in Matteo Ricci, non è staccata per niente dalla fede, la voglia di conoscere, la curiosità, l'ascolto, no? Dalla nostra simpatia per i nostri fratelli di Oriente. Noi ci siamo, in epoca moderna, sapete, noi siamo in una situazione di mondo dove l'Occidente ci ha spinto, proprio all'inizio della modernità, verso l'America. Abbiamo scavalcato l'oceano, scoperto le Americhe. E poi adesso, da 400 anni, siamo sempre girati per così, verso l'Occidente. E invece la nostra storia viene molto più radicalmente dall'Oriente, da dietro. Forse è meglio girarsi un po' per guardare cosa abbiamo alle spalle. Lo stesso cristianesimo viene dall'Oriente. E allora questo pezzettino che possiamo dare viene dalla nostra intelligenza e voglia di capire, viene dalla nostra simpatia, oserei dire dalla nostra sensibilità per l'Oriente, e poi ovviamente viene dalla forza e dall'amore per la nostra fede cristiana. Fratelli carissimi, chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito, ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, che è in tutti e agisce per mezzo di tutti. Diciamo insieme: rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Signore, aiutaci a ritrovare le tracce del tuo passare silenzioso nella nostra vita. Fa che ritroviamo un po' di compassione, quella che ci parla di te dentro il cuore, che non ci fa allontanare i sofferenti che inquietano i nostri giorni, per imparare a pregare con la fiducia che tu sempre ci ascolterai. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Si chiude questa settimana il sinodo della Chiesa di Bergamo. Le nostre comunità, Signore, luogo privilegiato da cui guardare l'universale avventura umana, facciano tesoro di questo dono prezioso. Il lavoro, la fatica e la fede di chi spende la vita per la Chiesa e per la causa dell'uomo non vadano sprecate e deluse. Per rispondere con la grazia del Vangelo alle domande e alle speranze dell'uomo moderno, che smarrito e confuso va cercando un senso da dare alla sua vita e alla storia, preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore.
Il mese missionario quest'anno ci ha portato in Cina. La sua grandezza e la sua ricchezza di culture ci affascinano, ma un po' ci sconcertano il suo isolamento e la sua mancanza di respiro universale. A te, Signore, che misteriosamente stai conducendo la storia e conosci ogni via sulla quale gli uomini cercano la loro umanità, chiediamo intelligenza e fiducia nei confronti di questo popolo e di questo nostro momento della storia, per il popolo cinese e per i cristiani di quella terra. Preghiamo.
Rinnova, Signore, i prodigi del tuo amore. La tua bontà, Signore, non ha confini. Concedi a noi e a tutti gli uomini la gioia di sperimentare quanto la tua grazia è più grande del nostro cuore. Per Cristo nostro Signore.